Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
La più grande debolezza della violenza è l'essere una spirale discendente che dà vita proprio alle cose che cerca di distruggere. Invece di diminuire il male, lo moltiplica. Questo lo disse Martin Luther King e l'Unità stamattina lo mette in prima pagina. Certo, parole sante, ma poi troviamo anche le parole del signor Luigi che dice: ci pensavo da 2 settimane, a 50 anni io non ho niente, mentre loro si mangiano tutto alla faccia nostra. E quindi avvalorata la tesi delle prime ore, cioè avrebbe voluto sparare ai cosiddetti politici. E apriti cielo, la destra più rozza... Ma c'è una destra non rozza in questo paese? Vabbè, comunque, quella destra lì si è scatenata... Contro chi? Contro Grillo? Beh, il giornale di stamattina scrive addirittura il Grilletto. Dopo mesi, e questo è il titolo a tutta pagina, dopo mesi di irresponsabile campagna d'odio da parte di Grillo arrivano le pallottole. La mettono molto facile. Poi è uscito persino Libero stamattina, che normalmente al lunedì non ce l'ho, proprio per buttare, diciamo, fango, va. Scemi di piombo, il titolo in apertura. Passo al fatto che titola Giuramento e sangue, gli sciacalli subito all'opera. Luigi Preiti, disoccupato di 49 anni, spara e ferisce 2 carabinieri davanti a Palazzo Chigi. Sono disperato, cercavo il gesto eclatante, puntavo ai politici. L'attentato mentre al Quirinale giura il governo dell'inciucio. E subito il PDL, da Alemanno a Gasparri, ma anche il PD Gasbarra, lancia accuse ai 5 Stelle e a chi critica il palazzo. Grillo risponde: siamo contro la violenza, vabbè, lo sta dicendo in tutte le salse. Veltroni interviene dicendo: è un grave errore chiamare in causa il Movimento 5 Stelle. Beh, insomma, in questi ultimi mesi io ho sentito eletto... da più parti, insomma, da parte di politologi o di politici o comunque di commentatori di fatti politici, ne ho sentiti più di uno dire, e non dimentichiamo mai che il Movimento 5 Stelle in qualche maniera assorbe una protesta che, se non ci fosse, prenderebbe sbocchi probabilmente violenti. C'è addirittura chi dice: se non ci fosse questo movimento, certa destra tipo all'alba dorata greca prenderebbe molto più piede. Insomma, per un po' qualcuno l'ho anche ringraziato, il signor Beppe Grillo, per il lavoro che ha fatto. Adesso sono non pochi a destra, anzi proprio è stata una gara ieri a dire che è colpa sua in varie maniere. Continuo sul fatto che... A pagina 2 intitola Quei disperati armati per colpire. Rispetto agli anni di piombo c'è ora un tessuto sociale strappato dove irrompe l'odio e la follia del singolo. È crisi, disperazione di massa, fallimento individuale che diventa rancore sociale, colpa da attribuire agli altri, alla politica soprattutto. In un paese dove da anni proprio la politica occupa uno spazio illimitato, la rabbia si rivolge contro chiunque rappresenti il potere. E allora si protesta, ci si suicida, si tenta il suicidio, si spara, ci si dà fuoco, eccetera, eccetera. Poi conclude così: tutti sono contro tutti e ognuno vuole risolvere da sé drammi e disagi che invece toccano ampi strati della società. Come Luigi Preiti, con un gesto eclatante in un giorno importante. Dopodiché, questo è Disperati Armati, tornerei su l'Unità. Eccola qui, l'Unità riporta persino le parole del barista, credo della piazza, insomma, comunque un barista lì vicino, che dice... Un pazzo sì, ma anche se non si deve sparare a nessuno, se decidi di farlo allora spara ai politici. E insomma, in qualche maniera sono in molti stamattina sui giornali a ricordare che ci sono milioni di italiani che pensano così. Sbagliano, sì, vabbè, certo, però bisogna farci conti. Non tutti si suicidano ed ecco cosa succede. Il pazzo, lo chiamano ancora il pazzo, ma sempre meno, insomma. Procediamo con grande disordine in questo caos che sul far del mezzogiorno di ieri ha investito l'Italia, ma in particolare Roma, che è rimasta per ore paralizzata. Insomma, fatto curioso, via, non c'è stato un assalto di corpi speciali a Palazzo Chigi, c'era appunto questo scellerato, disperato, disgraziato, insomma, decidete voi come definirlo. La Boldrini, che viene stamattina attaccata duramente in maniera scomposta, ma questi sono sempre scomposti, su Libero, perché ieri ha dichiarato, una delle, insomma, delle menti lucide che abbiamo in questo paese, quindi ha mantenuto la lucidità e ha detto: non è lecita alcuna confusione tra chi spara e chi viene colpito, ma sulla crisi le istituzioni e la politica devono tornare a intervenire e dare risposte quanto prima, anche perché in più di un caso, lo stiamo vedendo con frequenza crescente, la crisi trasforma le vittime in carnefici. E Zanonato sull'Unità, anche lui tenta un'analisi non scomposta, comunque tra il dolente e il preoccupato, perché insomma non si tratta solo di emulazione, ma si tratta di fare i conti con un paese ormai pieno di disperati. A Palazzo Chigi, gesto isolato, spia di un'esasperazione reale. Certo, sembra che sia un episodio isolato, dice Flavio Zanonato, ma non dobbiamo fare l'errore di sottovalutarlo, perché è la spia di un'esasperazione reale che deriva da questa crisi drammatica. La violenza va condannata con fermezza, ma bisogna capire che i più deboli di mente possono cadere in questo tranello. Così Flavio Zanonato, che proviene da famiglia operaia e cattolica di Padova ed è stato un dirigente locale del PC, eccetera eccetera, poi sindaco appunto della sua città. E intanto, a proposito di chi ha sempre usato le parole per aizzare, vi ricordate i fucili delle camicie verdi, insomma tutte queste scempiaggini, poi ogni tanto ci sono anche riusciti, ma soprattutto ad aizzare l'odio razziale, la Lega, sempre per la serie di reazioni scomposte contro Kyenge. Scelta ipocrita e buonista, leggo dall'Unità. Passa il tempo, perdono voti e visibilità, ma non la mira. Il plenipotenziario lombardo della Lega Nord, Matteo Salvini, ci ha tenuto a far capire che quel colore scuro sulla pelle di una signora da pochissima entrata nel governo di Letta non solo non gli garba per niente, ma sarà il motore di un'opposizione totale al ministro per l'integrazione Cecil Kyenge. Si può capirli, quella donna ministro è un pugno nello stomaco per la formazione, che per anni ha ribadito come fosse il caso di andare a caccia di immigrati, meglio neri, invece che di fagiani. Salvini è uno che non dimentica le origini e i tempi eroici del Bossi trionfante, anche se, nonostante tutto, non ci sembra che Bossi si sia mai espresso con tanta violenza, dura, atroce, nemmeno quando sparlava di fucili pronti e calci in culo. Salvini ha tuttavia diritto di non essere ripreso per incoerenza dai suoi. La sua ferocia è figlia del coraggio, tra virgolette, con cui Maroni, allora ministro competente e non ancora leader del partito, lasciò cuocere nel brodo di una rovente inciviltà migliaia di immigrati sbarcati a Lampedusa. E dicevano che Maroni era l'anima buona dell'esercito leghista. Ciò che il politico verde pisello obietta con tanta energia a Cecil Kyenge sono la sua cultura e i suoi dichiarati propositi. La nuova ministra è fortemente contraria ai CIE, vale a dire quei tanto nostrani Guantanamo in cui si massacra in silenzio la dignità di uomini liberi e anche di molte donne, forse anche di più. E questo giudizio per la Lega è intollerabile. Poi sostiene che l'accoglienza civile debba sostituire la criminalizzazione di un fenomeno difeso dai diritti universali dell'uomo e ancora che, a suo giudizio, la prima cosa da fare è applicare lo ius soli, il diritto di chiunque nasca nel nostro territorio, pur figlio di immigrati, di avere la cittadinanza italiana. Ecco, questo ai leghisti fa bollire il sangue. Poi da che pulpito, insomma, ora se la pigliano con Grillo, dopo che abbiamo assistito per anni ad ogni sorta di frase carica d'odio. E leggerei qualche passo dalla riflessione odierna di Adriano Sofri su Repubblica. La colpa del male. Si anela alla giustizia, poi non ci si crede più e si ripiega sulla vendetta. Passato lo sbigottimento, quando avremo saputo tutto del signor Luigi, quando tutti i suoi parenti e conoscenti avranno dichiarato che era un uomo normale, tranquillo, scopriremo che non c'era niente da sapere, che un uomo tranquillo ha preso il treno, ha pernottato in una stamberga, si è messo giacca e cravatta ed è andato a sparare davanti al palazzo del governo. Poi prosegue all'interno, leggerei ancora qualche passo. Diciamo la verità. Qualcuno avrebbe immaginato una sparatoria a Palazzo Chigi nel pieno del giuramento al Quirinale? E diciamo anche un'altra verità. Quando la notizia si stava definendo, chi non ha sentito oscuramente che c'era da aspettarselo? Insinuare che l'azione di Preiti sia il frutto di una particolare retorica politica, del Movimento 5 Stelle precisamente, è una sciocchezza vergognosa. Lo sparatore tranquillo è interamente responsabile della sua azione premeditata, però è anche un sintomo del malanno della nostra comunità. La differenza fra il gesto di un pazzo e quello di una persona normale è questa. In sostanza, che il primo appare come uno strappo inspiegabile alla trama ordinaria dell'esistenza comune e il secondo rischia di apparire spiegabile, spiegabilissimo, se non giustificabile. Le parole non impegnano oltre misura, ma è quello che segnalano i commenti del genere, due punti, aperte virgolette, che c'entrano i carabinieri, doveva mirare ai politici. Poi più avanti prosegue Adriano Sofri, nell'incattivimento di una società c'è almeno un concorso di colpa. Nella gara accanita all'irresponsabilità siamo a questo punto, che ci si è rassegnati a non confidare più nella giustizia e si ripiega sulla vendetta. Un gesto eclatante, non per trovare un lavoro migliore o semplicemente un lavoro, non per far riconoscere le proprie ragioni, non per divincolarsi da debiti e umiliazioni, per finirla col botto, per vendicarsi. E chi agisce per vendicarsi cerca negli altri almeno un posticino in cui farli sentire oscuramente vendicati. Arriva un giorno in cui la frase così affabilmente consueta a tante donne e uomini per bene che a Montecitorio bisognerebbe metterci una bomba ti fa mordere la lingua. I politici, tra virgolette, sono diventati la spiegazione della rovina e del malumore di un popolo e dei suoi membri solitari e perduti. La rovina si compie prima di tutto nel linguaggio. La rete non lo suscita, ma lo rivela. Nella guerra spietata che i ricchi conducono contro i poveri, gli impoveriti scelgono il bersaglio dei politici, cioè degli arricchiti. Ridistribuire la ricchezza sarebbe un atto di giustizia, far fuori i politici è una vendetta. Perciò, dunque, il gesto romano suona a suo modo prevedibile. È a Montecitorio che oggi si va a commettere gesti insani, come su certi monumenti a buttarsi giù, e bisogna stenderci attorno reti di salvataggio. C'è anche un po' di americanizzazione. Negli Stati Uniti, quella combinazione fra omicidio e suicidio che sembrò una mutazione peculiare del fanatismo islamista si manifesta come il desiderio di ammazzarsi portandosene dietro un bel mucchio. Poi prosegue, insomma è più lungo l'articolo, comunque così Sofri su Repubblica. Dunque, chiudiamola qui con il lunedì post sparatore, vediamo cos'altro c'è sui quotidiani di stamattina di interessante. Torno al Fatto Quotidiano, qui sì veramente molto interessante, un reportage di 3 pagine sulla Svizzera, viaggio nel paese vicino, paradiso fiscale per i VIP. Svizzera, prendi i soldi e scappa con 200 miliardi. Resa dei conti, Europa-Svizzera, paradiso fiscale dove sono fuggiti 2.500 miliardi di euro da tutto il mondo e ben 200 dall'Italia. Una fortuna che potrebbe farci uscire dalla crisi. Già, ogni tanto bisognerebbe pensarci, però poi ti prende l'impotenza, dici che facciamo, invadiamo la Svizzera e quelli sono tosti, Viaggio nel rifugio di tanti VIP nostrani. No, basterebbe un accordo, insomma, in qualche maniera la Svizzera poi non è le Cayman, è lì, di là dalle Alpi, gli accordi li fa, l'ha fatto con la Germania, qua non ci si riesce. Però mi piacerebbe leggervelo tutto, ma non c'è tempo, c'è un reportage da Valkville, chissà se si pronuncia così in tedesco, Valkville, paese fantasma del signor Fiat. È quel paesino, qui descritto da Ferruccio Sansa, inviato appunto in Svizzera a Valkville, quel paesino dove risiede per esempio Marchionne, ma mica solo. E la descrizione è di un paese molto scialbo, quasi triste, insomma. Vabbè, non è che in Svizzera ci sia tutta sta allegria, cioè non siamo ai Caraibi, però via, questo è veramente un posto non solo malinconico, ma addirittura sciatto, cioè di condomini tutti uguali. Cosa ci fanno lì? Perché a Valkville c'è l'aliquota fiscale più bassa di tutta la Svizzera. Già la Svizzera ha un'aliquota fiscale che rasenta più o meno, sfiora la metà di quella italiana, ma qui ancora hanno fatto di meglio, per cui proliferano i residenti molto famosi nel mondo, ma soprattutto molto ricchi, che lì non li vedrai praticamente mai, ma anche perché il paese fantasma, scrive Sansa, sarà la giornata grigia con un'umidità che ti entra nelle ossa, ma le strade di Valkville sembrano uscite da un western di Sergio Leone, Il deserto, passanti zero, case affacciate sul lago di Zug con tapparelle abbassate, viene quasi il dubbio di aver sbagliato paese. Ma non sai a chi chiederlo, perché trovare uno straccio di bar o di un supermercato è un'impresa, quindi insomma lì comunque hanno una residenza, c'è un'anagrafe, stanno lì e pagano pochissime tasse. Finanzieri, industriali e VIP, l'Italia dei carini è tutta qui. Svizzera prende i soldi e scappa, un gigantesco paradiso fiscale custodisce i patrimoni segreti del continente e tutti i tentativi di conoscerne i titolari si scontrano con le potenti banche. Poi un po' di dati. Le stime nella patria del segreto bancario, i dati sono custoditi gelosamente, ma stime attendibili ipotizzano che vengano gestiti patrimoni per 4.500 miliardi di euro. La ricchezza d'Europa, la quota di patrimoni riferibili a cittadini europei attorno agli 800 miliardi, 200 dei quali attribuiti a tedeschi, mentre i capitali italiani sono calcolati tra i 120 e i 200 miliardi di euro. L'incasso del fisco italiano è stato valutato tra i 25 e i 30 miliardi, per poi passare a 5 all'anno. L'ex ministro Tremonti però si è detto convinto che non possa andare oltre 2 miliardi. Comunque, che siano 2, che siano 5, che siano 25 o 30, alla fine è sempre un pugno di mosche, perché queste sono valutazioni di quanti soldi potrebbe avere l'Italia se riuscisse con un accordo con la Svizzera a tassare i capitali degli italiani lì, però tanto è nulla di fatto. A tutt'oggi Monti non è sembrato così per la quale, insomma, di fare questo accordo. Adesso vediamo se Rigoletta lo farà. Sì, insomma, Enrico Letta, ma viene più facile Rigoletta, se così abbreviato. E poi a Lugano il razzismo verso gli italiani, voi che ci rubate il pane, popoli vicini ma in guerra fredda, così i lombardi, magari leghisti, oltre i confine sono guardati storto come qui da noi i lavoratori nordafricani. Tomo. Poi c'è una cosa curiosa, niente multe per i furbi, così si tengono il tesoretto, cioè praticamente tutti gli abitanti della Svizzera italiana, del Ticino, che scorrazzando in Italia prendono multe, poi non è mai stato fatto un accordo neppure su questo con la Svizzera, quindi si parla di un tesoretto ormai accumulato che in Svizzera se lo tengono lì, e anziché elargirlo alle casse dello Stato italiano per queste multe, il 65% delle sanzioni che ogni anno vengono notificate oltre le Alpi resta lì, non viene più riscosso, con buona pace dei contribuenti italiani e grande soddisfazione degli svizzeri, che possono lanciarsi in allegre scorribande certi di restare impuniti. Tra Svizzera e Italia, infatti, la reciprocità è un optional perfino sulle quattro ruote. Lo sanno bene i nostri 56.000 frontalieri, che fanno i conti con regole di riscossione inflessibili che prevedono il sequestro del mezzo in caso di mancato pagamento immediato della contestazione. Cioè, in Svizzera ti sequestrano la macchina se non caci la grana, gli svizzeri in Italia se ne tornano in Svizzera fischiettando dopo essersi presi fior di multe. Bene. Insomma, Ma a proposito di tutto questo sistema, insomma, che ricordiamolo, nei paradisi fiscali c'è tutta l'evasione fiscale del mondo, quindi se non si mettono le mani lì è inutile stare a pigliarsela col barista che non ti dà lo scontrino, insomma, è la solita questione del dito che indica la luna, eccetera. Però l'abbiamo detto mille volte, ormai non c'è più neanche la voce, ma di questo sistema fa parte il lavoro schiavizzato. Adesso, certo, stamattina ci sono subito cose molto più eclatanti, gesti eclatanti, e quindi non si parla più della rabbia in Bangladesh, però la rabbia continua, ci sono ancora scontri e manifestazioni per questa ennesima strage degli schiavi. E 300 vittime almeno in quel crollo del palazzo, in cui, di quella costruzione, insomma, fatiscente, in cui migliaia di operai e operaie confezionavano cose per ditte statunitensi ed europee. Benetton ha smentito, però insomma, hanno detto tutti che tra le ditte italiane c'era anche Benetton che faceva fare camicie lì. Benetton ha smentito, ma poco importa, fatto sta che questo è un sistema che coinvolge tutti, anche le grandi firme della moda italiana, no? Che quando ci dicono che la moda italiana è così un capitolo in positivo della bilancia dei pagamenti, ma alla fine non è, il Made in Italy non esiste più, cioè la roba che poi viene venduta a centinaia o migliaia di euro al capo viene in realtà confezionata da mani di persone che ricevono 28 euro al mese, cioè meno di un euro al giorno venivano pagati questi lavoratori morti nel crollo. E nella struttura, ricordiamolo, lavoravano oltre 3.000 dipendenti di 5 fabbriche tessili, partner locali di grosse industrie d'abbigliamento dell'Occidente, anche italiane, come la Benetton, che ha però subito escluso di aver collaborato in alcun modo con le aziende del Rana Plaza, come si chiamava la costruzione, eccetera eccetera. Le ditte comunque lavoravano per gruppi europei e statunitensi. Questo è un articolo dell'altro ieri, perché oggi appunto non se ne parla più, però è tutto lo stesso sistema. Stesso sistema che stamattina invece su Repubblica troviamo questo bell'imbusto che fa, adesso ve lo dico in inglese che mestiere fa, è Senior Credit Officer di Moody's. Il guru di Moody's detta le condizioni, cioè dopo aver declassato per l'ennesima volta l'Italia e anche aver ridotto le speranze di PIL, il guru di Moody's dice ora basta con i contratti nazionali. Sì, perché a un certo punto nell'intervista dice oggi vediamo da un lato eccessivamente regolamentato il mondo il mercato, lo chiamano il mercato del lavoro, oggi lo vediamo eccessivamente regolamentato e dall'altro ancora vincolato ad accordi di categoria nazionale che potrebbero essere superati, decentrati, insomma forse il suo standard è appunto un contratto di lavoro modello Bangladesh. Però intanto, sempre su Repubblica, l'interessante, almeno per me, Rampini, insomma tutte le cose che ci scrive dagli Stati Uniti le trovo comunque stimolanti per capire come funziona il sistema. Stamattina ci racconta di un curioso individuo molto giovane che adesso negli Stati Uniti sta diventando famosissimo, da noi ce ne parla solo Rampini, che ha fatto Thomas Herndon. A 28 anni è una celebrità mondiale. La sua università ha dovuto creargli un ufficio stampa ad hoc per filtrare le troppe domande di interviste. Il dottorando che ha smascherato le teorie dell'austerity. Ora passa le sue giornate a parlare con il New York Times, il Wall Street Journal e la BBC, eccetera, eccetera. Che ha fatto? Questo ragazzo si è messo lì a studiare le misure prese da questi grandi economisti, scoprendo errori banali. Ha confutato le teorie su rigore e crescita degli economisti Reinhard e Rogoff e ha demolito il dogma su cui Germania e Unione Europea hanno basato le loro politiche. Il premio Nobel dell'economia Paul Krugman gli dà atto di avere confutato lo studio accademico più autorevole degli ultimi anni, scoprendovi errori banali imbarazzanti per gli autori. Sì, saranno imbarazzanti, banali, eccetera, però intanto Germania e quindi Unione Europea si basano ancora su questi studi fasulli imposti tramite Reinhard e Rogoff, Il titolo: il ragazzo che ha smentito Harvard salvando il mondo dall'austerità, è il tipico titolo che fanno i titolisti. Dubito che Rampini, perché salvando il mondo ha salvato per ora solo gli Stati Uniti, perché Barack Obama ha recepito tutto questo e quindi ha reagito, ma il resto del mondo non mi pare che sia stato salvato dall'austerità. Dunque, sempre su Repubblica stamattina si parla di viaggio all'inferno. In Iraq c'è tornato Bernardo Valli, la guerra infinita di Baghdad, 10 anni dopo l'intervento statunitense, ritorno nella città che sogna la pace, ma la lotta intestina tra sciiti e sunniti sta portando l'Iraq all'inferno. E queste, le immagini, insomma, di queste zone di guerra come l'Iraq o l'Afghanistan, che mi ricordano i centri di emergency dove non solo si curano i feriti nell'immediato, ma si cerca di ridare gli arti ai mutilati. Beh, c'è un altro inferno molto ignorato, che ve lo segnalo non sui giornali, ma esiste un documentario. Insomma, il regista Adriano Zecca ha realizzato non molto tempo fa un documentario che si intitola Migrantes e che parla di una precisa zona del mondo, la frontiera fra Messico e Guatemala. Ebbene, Migrantes narra di questo, delle migliaia, centinaia di migliaia di sudamericani e centroamericani, soprattutto honduregni, salvadoregni e guatemaltechi, che cercano di passare la frontiera col Messico per poi attraversare l'intero paese in decine di giorni per raggiungere gli Stati Uniti. Quasi nessuno ce la fa, ma il problema è che moltissimi di loro, prendendo treni merci che tirano via, insomma, non è che si fermano, e spesso scivolano, cadono per il sonno oppure corrono per prenderne un altro e perdono le gambe. Sono ormai centinaia i mutilati che si accalcano a Tapachula, città messicana al confine con il Guatemala, e lì ci sono alcune persone come Olga Sanchez Martinez, che è già stata ribattezzata la Maria Teresa di Tapachula, che appunto cerca di curare questi mutilati, e sono esattamente le stesse scene che voi vedete nei documentari che ci parlano di emergency, però questi ultimi sono mutilati di guerra, ma i migranti mutilati alla frontiera col Guatemala, quelli non li conosce quasi nessuno. Quindi lode ad Adriano Zecca, che ha realizzato questo documentario dal titolo Migrantes. Chissà se mai lo vedremo, casomai vi terrò informati se qualche televisione dovesse trasmetterlo. Dunque, avviandoci alla conclusione, vediamo un po' con La Stampa, che stamattina finora avevo un po' trascurato, La Stampa nel senso del quotidiano di Torino. Dunque, leggo che le foche possono essere possono essere uccise dagli eschimesi. La Corte di Giustizia Europea, non so che competenza abbia sugli Inuit, però la Corte di Giustizia Europea ha ribadito la legalità dell'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca quando questi provengono dalla caccia della comunità Inuit. Quindi, se ad ammazzare la foca sono gli eschimesi, potete comprare il grasso per gli scarponi. Poi dimostrare che venga dagli Inuit è tutto da dire, ma comunque va bene. E sempre a questo proposito, cioè di questioni europee, perché la rubrica è qui Europa, è insomma un serio compito attende sulla scrivania di Nunzia De Girolamo, che è passata da esperta in interruzioni agli altri nei talk show a niente meno che ministro delle politiche agricole. Ecco, leggo bocciatura scontata. L'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il mancato recepimento della normativa sulle gabbie delle galline ovaiole. Quindi buon lavoro a Nunzia, ma soprattutto buona fortuna alle galline ovaiole.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.